Ok, speriamo bene. Va bene. Allora iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, che cosa vi voglio proporre oggi? È qualcosa su cui ho riflettuto tanto. Volevo stare su un testo del Vangelo e semplicemente coglierne la bellezza, no? Stare con Gesù un attimo, no? Da soli. Però poi, proprio a partire da quello che stiamo vivendo, no? Mi è risuonato continuamente l'urgenza di dover lasciar parlare la parola riguardo a quello che stiamo vivendo, no? Soprattutto riguardo a Dio. Penso che tutti ci poniamo la domanda, dov'è Dio? Perché tutto questo? Cioè, come si conciliano, le sofferenze che stiamo vivendo, che vive il mondo, col fatto che Dio è buono e che ci ama? Dov'è? No? Che è la domanda che si sono posti gli uomini di tutti i tempi di fronte alle situazioni tragiche che abbiamo vissuto, no? Vi ricordate anche Primo Levi quando descrive la vita nel campo di concentramento, vi ricordate quando racconta dell'impiccagione di quel bambino, no? E si chiede dov'è Dio? E Dio era quel bambino, no? Ora non voglio sicuramente dare una risposta a una domanda così grande, no? Però vorrei lasciar parlare la parola di Dio, no? Quello che ci dice riguardo al rapporto tra le sofferenze che viviamo, la debolezza che sperimentiamo, l'abbandono che sperimentiamo, la fragilità, no? L'angoscia, le persecuzioni, quello che la morte, no? E l'amore di Dio. Cioè, in che rapporto stanno queste cose? Com è possibile pensare che possano coesistere? E se coesistono, in che modo? In che modo l'amore di Dio si fa presente, si concilia con situazioni di dolore e di sofferenza. Ora, naturalmente quello che il testo che vi presenterò dà una sua prospettiva, no? Quindi non è che risolve assolutamente questa domanda così grande, però a me basta, sinceramente, per questo ve la offro, ecco. Basta, basta per non allontanarmi da lui. Il testo che vi offro è un testo un po' difficile, veramente. Adesso speriamo di avere le parole anche giuste per raccontarvelo. Ed è il testo della lettera ai Romani. L'obiettivo finale sarà Romani 8, 31-39, che noi lo conosciamo bene perché lo cantiamo anche. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la spada, eccetera, no? Però ci dobbiamo arrivare, quindi dobbiamo fare un piccolo momento, ci dobbiamo fermare al racconto della creazione, e vedere che rapporto c'è tra il caos e lo spirito, tra il nulla e lo spirito che aleggia sopra le acque. Cioè, che ci sta a fare questo spirito sopra il niente, no? O dentro il niente, poi vedremo. Poi vedremo i versetti che precedono il nostro testo, dove si parla dei gemiti della creazione, dei gemiti dei credenti e dei gemiti dello spirito. E poi approderemo al nostro testo, quindi speriamo di riuscire a fare tutto con un discorso coerente, ma ci provo, eh? Ne vale la pena comunque fare un po' di fatica. Allora, vediamo subito questa cosa. La domanda che ci poniamo, come vi ho detto all'inizio, è proprio questo, no? Cioè, come ci sta Dio dentro il dolore? Che posto occupa? Dove si mette? Dove lo possiamo cercare anche, no? Quindi, per introdurre il discorso, vorrei cominciare dal racconto proprio dai primi versetti della Genesi, che così. In principio Dio creò il cielo e la terra. Lasciamo perdere adesso questa introduzione perché ci potremmo stare un anno. E dice, prima della creazione, che cosa c'è? Ora la terra era informe e deserta, tohu wabohu, e le tenebre, koshek, ricoprivano l'abisso, teom. E lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Allora, qui il narratore della Genesi ci descrive con poche battute, in un versetto solo, che cosa c'è prima della parola che dà vita a tutte le cose. Intanto c'è l'informe, il deserto, le tenebre, l'abisso, c'è lo Spirito di Dio, ma c'è anche la parola di Dio che parla. Cioè, non solo, adesso noi ci fermeremo sulla presenza dello Spirito, ma la cosa ulteriormente straordinaria è che Dio parla a questo nulla. Dio disse a questo niente assoluto, sia la luce, vieni fuori luce. Se volete, è la stessa assurdità che noi troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 11, quando Gesù dice a Lazzaro, su vieni fuori, cioè parla a un morto, a uno che non lo può sentire. Qui Dio parla a un nulla che non gli può rispondere. E lui, sapendo che questo nulla non gli può rispondere, gli dice, vieni fuori, vieni alla vita. Guardate, questo è straordinario, ma non ci possiamo fermare qui. Accanto alla parola di Dio, che pone all'esistenza tutte le cose, quindi la parola di Dio ha come obiettivo che tutto viva, che tutto venga all'esistenza, non ha altro obiettivo che questo, e questo rimane per sempre. Guardate che c'è una, nello studio delle varie tecniche linguistiche e letterarie, gli studiosi notano questo, no? Come è importante nei romanzi che leggiamo, nelle storie che leggiamo, nei libri, la prima impressione. Perché la prima impressione che tu hai, l'inizio del libro, ti condiziona in tutta la lettura di quello che verrà dopo. Il lettore, la prima impressione che ha, è Dio che parla al nulla e che fa venire fuori la vita. Questo non se lo dimenticherà mai più il lettore per tutto il resto della storia di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Giuseppe, l'Esodo. Non si scorderà mai questa prima impressione che Dio è colui che trae dal nulla tutte le cose, tutta la vita. E nella prima impressione c'è questa cosa stranissima. Allora, per descrivere il nulla, la Bibbia, il narratore, descrive quello che si può sperimentare come nulla, perché è indicibile il nulla fondamentalmente, no? Informe e deserto, cioè tu stai nel deserto stepposo di Israele, nel Negev, non c'è nulla, c'è un alberetto ogni tanto, non c'è niente. Quindi il deserto è forse l'immagine che si può avvicinare più di tutti a che cos'è il nulla, l'informe, qualcosa che ancora non ha preso consistenza, di cui non riesce a cogliere i tratti, l'identità, lo spessore, l'importanza, l'abisso, qualcosa dentro il quale non puoi spingere lo sguardo, senza confini, l'illimite, le tenebre, un'esperienza nel quale tu non riesci a distinguere le cose. Le tenebre, sapete, l'abbiamo fatto tante volte anche, no? Le tenebre sono l'impero dell'irrealtà. Nelle tenebre esiste quello che non c'è. Per cui vengono usate tutte queste categorie per descrivere questa terribilità del nulla. Ma dentro tutto questo, che tu ti viene da dire, ma qua veramente non c'è niente che attende una parola, non c'è niente in grado di ascoltare, non ci sono semi che possono crescere. I semi li seminerà la parola di Dio, no? Dopo la terra produca semi. Non c'è nulla, non c'è nessun desiderio di esistere, nulla. Non so come descriverlo questo nulla, ma su questo nulla, Merachefet, in ebraico, lo Spirito di Dio. Ma che ci sta a fare lo Spirito di Dio, Merachefet? Tra l'altro questa parola, Rakaf, è una parola molto particolare perché indica il tremare, il vibrare. Come quando tu devi scollare qualcosa, devi disincastrare qualcosa e cominci a farlo tremare, no? A muoverlo un pochettino perché così si stacchi. Qui questo verbo potrebbe alludere al fatto che questo tremare voglia disconnettere le connessioni del caos e del nulla, quasi a spezzare questi legami del niente, no? Ma ancora di più questo verbo, Rakaf, indica lo sbattere delle ali. Quindi noi possiamo immaginare questo spirito che vola facendo dei giri sopra questo caos. Per che cosa? Per spiegare, mi viene in mente una cosa che mi ha molto impressionato quando ero novizia. Qui in primavera, sotto le nostre tettoie, spesso capita che fanno i nidi le rondini, due, tre nidi piccolini, insomma, no? E mi ricordo che ero novizia, quindi nel lontano 1800 e un po', e si sentivano poi i pigolii di questi uccellini che crescevano, no? E sapete perché gli uccellini cominciano a volare? Non perché desiderano il cielo, ne hanno paura, ma perché crescono e il nido diventa troppo piccolo, per cui lo spazio angusto li butta fuori, ma loro hanno paura di uscire fuori. È uno spazio troppo piccolo, ma è uno spazio troppo grande quelli che li attende. Allora, la mamma rondine che cosa fa quando è ora di prendere il volo? Comincia a fare dei giri larghi, prendeva tutto il nostro chiostro, tutto il giardino, dei giri larghi davanti al nido. Poi quando arrivava vicino al nido, in qualche modo quasi si fermavano a dire: guarda, si fa così, e poi riprendeva a girare. Guarda, si fa così, no? E poi riprendeva a girare. Poi ancora, no? Quasi a dire: dai, vieni fuori, è ora, lanciati, vedi, si può fare. Ecco, questa è l'immagine che noi possiamo trattenere nel pensare lo spirito che aleggiava sopra il caos, che faceva questi giri larghi a dire: forza, vieni alla vita, vola, sbatti le ali, vieni fuori. Quindi vedete che bello, no? Comincia proprio così la scrittura, con questa immagine di tenebra, ma allo stesso tempo di grande speranza, perché dove noi pensiamo che Dio non possa esserci, Dio è dentro quel nulla, è dentro quel nulla come desiderio di vita, è lo spirito, e come parola che chiama alla vita. Se dovessimo sintetizzare in una sola espressione questo, potremmo dire che all'inizio di tutte le cose Dio è stato colui che ha creduto alla possibilità dell'esistenza di tutte le cose. È colui che l'ha desiderato e che l'ha invocato, questo. Ed è colui che l'ha provocato con la sua parola. Ecco, questa immagine adesso noi ce la portiamo dietro perché ci aiuta a capire il discorso che fa Paolo. Allora, Paolo scrive nella lettera ai Romani al capitolo 8, dovremmo leggerlo Dovremmo leggere tutta la sezione dal capitolo 5 al capitolo 8, però va bene, ci accontentiamo. Allora, lui al capitolo 8, al versetto 14, Paolo fa un grande discorso dicendo questo: in realtà sono figli di Dio coloro che sono guidati dallo Spirito. E voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per avere paura, ma avete ricevuto lo spirito di figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Vi ricordate questo testo? Lo spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero consoffriamo con Lui, affinché possiamo anche essere glorificati con Lui. Allora, Paolo sta facendo questo discorso della differenza tra la vita nella carne, cioè una vita senza Dio che porta alla morte, e una vita guidata dallo Spirito di Dio che ci rende vicini a Lui, figli, figli adottivi. Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Quindi fa un discorso, partecipi di tutto ciò che Lui è. Eredi di tutto ciò che lui possiede e che è, partecipi della sua gloria, partecipi della sua sostanza, cioè il figlio abita nella casa del padre e condivide con il padre tutto quello che c'è nella casa. Ma allora, dice Paolo, se noi siamo destinati a questo, se la promessa è questa, se è vero che siamo figli, quindi siamo destinati alla gloria, se è vero che siamo fatti partecipi di qualcosa che è più grande di noi, ma allora perché soffriamo? E continua infatti Paolo: ritengo infatti che le attuali sofferenze, qui leggo un'altra traduzione, non si oppongono alla gloria che dovrà essere rivelata in noi. Allora Paolo qui sta dicendo: noi è vero che abbiamo questa esperienza di Dio, del Dio presente, del Dio che è vicino a noi, no? Come lo è un padre ai suoi figli, ma soffriamo persecuzione, soffriamo abbandono, soffriamo dolore, no? Morte, ferite. Allora Paolo dice: io dico questa cosa, che non c'è contraddizione, non si oppongono le sofferenze alla gloria che dovrà essere rivelata in noi. Poi vedremo che cosa vuol dire questa gloria. Allora Paolo, per arrivare a dire questo, lui ha fatto prima un percorso dove parlava prima del gemito della creazione. Dice così: di fatto sappiamo che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Quindi c'è un gemito, un dolore che sale dalla creazione intera. Poi dice: il gemito dei credenti dentro la creazione, coloro che credono in Dio, gemono e soffrono. Come lo dice? Anche quelli che hanno la primizia dello Spirito, anche noi gemiamo, mentre siamo in attesi dell'adozione a figli, della redenzione del nostro corpo. Nella speranza siamo stati salvati. E poi, come terzo passaggio, parla del gemito dello Spirito. In modo analogo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Infatti non sappiamo ciò che si deve chiedere, ma lo stesso Spirito intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa qual è il desiderio dello Spirito. Allora, è bellissimo questo pensiero di Paolo. Guardate che siamo solo all'inizio, datemi il tempo di farvi vedere una cosa assolutamente straordinaria. Allora, Paolo dice che c'è un gemito che è pianto e che è desiderio insieme, che avvolge l'intera creazione. Cioè sale dalla creazione intera che aspetta di diventare figlia. cioè di arrivare a una pienezza, no? Dentro la creazione c'è un gemito che è di dolore e di speranza, che è quello di chi crede in Dio, che in qualche modo è la coscienza di questo gemito più grande. Ma ancora dentro il gemito di coloro che credono in Dio c'è il gemito dello Spirito. Vedete che c'è la stessa situazione dell'inizio del mondo, no? Dentro l'abisso, dentro le tenebre, dentro il caos, se scaviamo sempre più a fondo, troviamo che c'è l'attesa di Dio della vita di tutte le cose e il Dio che parla perché tutte le cose possono venire all'esistenza. Bellissimo, ma siamo ancora all'inizio, adesso ci arriviamo. Allora, quindi le sofferenze, Paolo dice, le sofferenze non intralciano la presenza di Dio. Dice una cosa grandissima, anzi qui usa un verbo tra l'altro, perché adesso io non mi ricordo come dice la CEI, scusate, ve lo voglio far notare, perché noi magari li leggiamo questi testi, ma allora Romani 8:18 arrivo, scusatemi. Ecco, io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura. Non è vero, non sono paragonabili. Qui c'è un verbo che vuol dire non si oppongono alla gloria che deve essere manifestata in noi. Poi vedremo cos'è questa gloria, che è la presenza di Dio comunque. Quindi è forte, no? Le sofferenze non contrastano, ma addirittura confermano e orientano in qualche modo verso la partecipazione a ciò che Dio è e che si manifesterà in noi. Ci arriviamo, eh? La gloria, che è la meta, gloria sapete che in ebraico si dice kavod, no? Che vuol dire qualcosa di pesante, qualcosa che tu puoi soppesare, puoi collocare nello spazio, non è qualcosa di astratto, è qualcosa di molto concreto che ha un peso, una massa, una consistenza. Quindi diciamo che è la visibilità di qualcosa, la gloria di Dio è ciò per cui noi capiamo che è Dio, ciò che ci fa vedere che è Lui. La gloria è la presenza piena e permanente di Dio presente nella storia della salvezza. Cioè, quindi, le sofferenze del momento presente non si oppongono alla presenza di Dio nella storia del mondo, nella storia nostra personale e nella storia del mondo. Cioè, non sono in grado di impedire a Dio di trovarci con il suo amore. Dentro le sofferenze, dentro il dolore, dentro l'angoscia, la tribolazione, poi vedremo, dentro la morte anche, Dio trova le sue strade per raggiungerci. Questo ci abilita noi credenti a non spegnere la speranza di trovare queste vie. Questo abilita noi credenti a renderci disponibili a lasciarci trovare, ad assecondare questo viaggio di Dio verso di noi. Lui ci cerca, Lui troverà tutti i modi per continuare ad amarci e noi non dobbiamo spegnere la luce, non dobbiamo chiudere la porta, non dobbiamo abbassare lo sguardo e ritrarre la mano, ma lasciarci portare dentro queste vie. Tradotto in altri termini, questa è una cosa che vi dico sempre e da sempre, tutte le volte che noi ci incontriamo, cioè non esistono condizioni storiche, situazioni personali, comunitarie, sociali, politiche, strutturali, nazionali, mondiali, che ci impediscono di continuare ad amare, che impediscono a Dio di continuare ad amarci. ma che impediscono a noi di continuare ad amare. L'amore è sempre possibile e la sfida più grande è questa. Come continuare ad amare? La sfida più grande che ci troviamo davanti adesso è come ricominciare. Come ricominciare? Quale via troverà l'amore per ritrovarci? Questo è molto importante, è molto importante. Quindi le sofferenze non hanno la forza di opporsi a questo cammino dell'amore dentro tutte le cose, che è di Dio e che è nostro. Noi abbiamo letto in Paolo una cosa bellissima, dunque sentite questo. La creazione è in ansia per la rivelazione dei figli di Dio. Noi sappiamo che tutta la creazione geme e soffre fino ad ora nelle doglie del parto. Allora, qui la creazione è pensata da Paolo quasi come una persona che è ridotta in schiavitù, no? Le attuali sofferenze, la creazione in ansia per la rivelazione, è stata sottomessa alla caducità, alla fragilità. Quindi la creazione è letta da Paolo, tutto il mondo, la natura, tutte le cose, come segnate dalla fragilità, dalla caducità, dalla mortalità, dalla vulnerabilità, no? Quasi come fosse in una condizione di schiavitù, per cui non si può muovere più di tanto. Noi stiamo sperimentando questo, non ci possiamo muovere più di tanto. Ma allo stesso tempo, questa donna sottomessa alla schiavitù dice che geme e soffre nelle doglie del parto. È una persona sottomessa alla schiavitù, ma con la ferma speranza della vita che l'attende. E guardate, questo è straordinario. Questa è un'evoluzione, se volete, rispetto alla Genesi, no? Perché nella Genesi noi abbiamo letto che c'è il nulla, e in questo nulla, che è incapace di fare assolutamente nessuna cosa, c'è lo Spirito di Dio dentro, no? Che aleggia su questo nulla. Qua Paolo dice che non è proprio così. La creazione è vulnerabile, è ferita, è schiava, ma allo stesso tempo è capace di sperare. Questa cosa è straordinaria, perché noi quando pensiamo al nostro mondo, alla nostra natura di persone, di creature, noi pensiamo che dividiamo che alla creaturalità spetta la fragilità, la debolezza, il fatto che non possiamo fare niente, la morte, il dolore, eccetera, no? E poi c'è la speranza che magari ci viene da Dio, e poi magari c'è il desiderio di vita che ci viene da Dio, e poi magari c'è, che ne so, un sussulto di ottimismo, anche questo ci viene da Dio. Non è vero. La creazione, per essere quella che è fragilità ed è speranza. Noi non possiamo dividere le due cose. Non è possibile. Cioè, non è possibile che noi decidiamo a un certo punto: no, basta, io non spero più. Perché siamo costituiti da fragilità e da speranza. E non possiamo neanche decidere a un certo punto: no, basta, io adesso voglio dare un taglio a tutte queste sofferenze, alle debolezze, a quello che abbiamo vissuto, e voglio dedicarmi con ottimismo a quello che verrà. No, perché tu sei anche sofferenza, perché quello che abbiamo vissuto è vero, come è altrettanto vero la speranza che ci abita e che noi non riusciamo a far tacere. La creazione geme e soffre, dice Paolo, nelle doglie del parto. Non è un gemito e una sofferenza legate alla morte, ma all'attesa della vita. E questo noi non possiamo dividerlo,
Non è possibile, non è possibile. Siamo questo. Allora, come una persona umana, ancora non siamo arrivati, La creazione quindi attende questa pienezza, cioè la rivelazione della presenza di Dio nella storia, come padre. E quindi questo poter essere figli, no? Questo poter stare nella casa del padre. Ma Paolo dice ancora un'altra cosa. La creazione geme e soffre insieme al gemito dello Spirito. È bellissimo che lo Spirito intanto fa suo quello che è il percorso di tutta la creazione e di tutti i credenti. La creazione geme, i credenti gemono, e allora lo Spirito anche geme. Cioè non è un'altra cosa rispetto a quello che viviamo noi. Ma quello che si dice, che dice dello Spirito, che lo Spirito dentro quello che noi siamo, lo Spirito è colui che geme per la vita. All'interno del nostro desiderio della vita, lui è il fondamento di questo desiderio. È colui che lo sostiene, è colui che lo incita. Dentro la voce del nostro gemito c'è una voce ancora più profonda, che è quello di Dio che dice: vivi, vivi, ricomincia, rinasci. Bellissimo. Qua dice che Paolo, ve lo rileggo. In modo analogo, lo Spirito viene in aiuto alla nostra fragilità. È bellissimo, no? Quasi come se questo gemito delle doglie del parto ha bisogno di essere sostenuto. Come se fosse fragile, come se non bastasse a credere fino in fondo che può nascere la vita da tutto questo. Allora qui si inserisce la forza, il gemito dello Spirito, che intercede per noi, perché noi, dice, non sappiamo neanche quello che dobbiamo chiedere. Allora viene Lui a chiedere la vita per noi. Ecco dove è Dio, in tutto ciò che noi possiamo intuire che possa aprirsi, in tutto ciò che noi possiamo intuire che possa rinascere, che possa ricominciare e rimettersi in cammino. Lui è all'origine della forza di credere a questo. Qui c'è Dio.